Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore, sempre. Per l'introduzione di questa preghiera del cuore, riprendiamo le domande di Gesù e recuperiamo una domanda che avevo saltato, in pratica la 17ª domanda di Gesù nel Vangelo di Marco. Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la sua anima? Che cosa potrebbe pagare per recuperare la sua anima, la sua vita? Questa è la domanda che troviamo in Marco 8, 34 e seguenti. Leggiamo il testo. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima? E che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della propria anima? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi. E diceva loro: in verità vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. Questo è il testo della 17ª domanda di Gesù nel Vangelo di Marco. Inizia con convocando la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro. Quindi sia la folla che i discepoli vengono messi sullo stesso piano. Non c'è una classe di merito, noi siamo i discepoli e quindi abbiamo... No. Li mette tutti insieme perché questo è un insegnamento, un messaggio per tutti ed è condizio sine qua non per seguire Gesù. È il messaggio importantissimo. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso e si carichi della sua croce, allora mi segua. Quando nelle omelie incontro questo versetto, generalmente l'omelia poi tende a spiegare il significato della croce, che è molto importante anche questo, perché è uno dei concetti più ambigui, uno dei concetti più male interpretati. Stavolta non faremo riferimento, ma vedremo cosa vuol dire Gesù. Allora, se qualcuno vuole venire dietro di me. Quindi la prima cosa per seguire Gesù deve essere una decisione personale e libera. Non è che sia la volontà di Dio oppure se non lo fai ti punisce. Liberamente tu puoi scegliere di seguire Gesù responsabilmente senza lasciarti condizionare. Non c'è nessuna coazione o pressione alcuna da parte di Gesù né di volontà divina. Quello che implica se qualcuno vuole venire dietro di me implica adottare uno stile di vita come il suo. Questo è fondamentale. Tra l'altro poi verrà ripreso nella lettera di Giovanni la prima, dice: chi vuole rimanere in Cristo deve comportarsi come lui si è comportato. Quindi enuncia le due condizioni per la sequela, se tu vuoi seguire Gesù. Allora, se vuoi andare di lui, devi rinnegare se stesso e caricarsi della sua croce. Rinnegare se stesso, a parte il dimenticarsi, a parte smetterla di mettere sempre al centro il proprio io, la propria persona, la propria personalità, ecco, dimenticati, rinnega, dimenticati, ma fondamentalmente significa che puoi decidere che quello che prima consideravi un valore supremo non lo è più e che non per il tuo progetto di vita rinunci a quelli che sono i valori che propone il mondo, che sono l'ambizione di accaparrare ricchezza, cercare il prestigio ed esercitare il potere. Per prima cosa devi rinunciare a questo. La seconda condizione, si carichi della sua croce, e la croce sappiamo che era la pena infamante alla quale i tribunali romani condannavano coloro che erano accusati di grandi crimini. C'è pertanto un'allusione al mondo pagano. Non si parla comunque di morire sulla croce, bensì di caricarsi della croce. Tra questo momento, quello del morire e quello del caricarsi, c'è il cammino dell'ignominia. Chi portava la croce doveva essere insultato anche dai propri parenti, così dice, il catechismo di quel tempo. Quindi caricarsi la croce significa accettare in anticipo, questo è importante, che la società lo rifiuterà. Deve essere pronto, chi vuole seguire Gesù, a sopportare il discredito, l'emarginazione, la persecuzione e in casi estremi la morte. Noi viviamo in Italia, questo non succede, ma sappiamo che in alcuni paesi dell'altra parte del mondo, essere cristiani ti può portare alla morte. Stamattina leggendo un romanzo si parlava di Sant'Adolfo che viene martirizzato perché viene trovato in possesso di una copia del Vangelo di Matteo. Questo era in altri secoli, ma ancora oggi in altre parti del mondo. E puoi rischiare la vita. Se non accetti in anticipo che la società ti può rifiutare, che puoi essere gettare il discredito sulla tua persona, puoi essere emarginato, puoi essere perseguitato, non puoi impegnarti seriamente. Quindi, la prima condizione, che è quella che conferisce all'uomo la libertà di agire, rinnegare se stesso, quindi rinnega i valori di questo mondo. Il secondo ti dà il coraggio di essere coerente con te stesso quando queste cose succederanno, quando sarai emarginato, quando sarai perseguitato, quando verrà gettato il discredito su di te. Chi ha visto il Vangelo di oggi ha visto che Gesù addirittura è stato tacciato di essere indemoniato e di liberare le persone con l'aiuto dei diavoli, quindi vedi un po', se l'hanno fatta a lui, come dice Gesù, se hanno detto indemoniata a me, lo diranno anche a voi. Queste sono le due condizioni che uno deve accettare per seguire Cristo. Allora mi segua. Allora vediamo che la condizione della sequela di Gesù e non è più, come aveva detto Giovanni Battista, la conversione, è il perdono dei peccati che lo postulava come inizio, come condizione per seguire Gesù. Gesù aumenta, diciamo, il carico dicendo che la vera conversione va a scapito anche della tua vita in questo mondo. E poi continua, perché chi vorrà mettere in salvo la propria vita la perderà. Invece, chi perderà la propria vita per causa mia e delle mie parole, quindi del Vangelo, la metterà in salvo. Anche qui non c'è nessuna autorità divina, nessuna, cioè qui devi scegliere tu liberamente. E bisogna fare una precisazione riguardo al doppio concetto di salvezza. Perché per colui che ha non ha altre aspettative che questa vita, salvezza significa il successo in questo mondo e cercare in ogni modo di conservare la vita fisica, stare nella maniera migliore in questo mondo. Per Per chi è fedele a Gesù e al suo messaggio, invece, salvezza significa pienezza di vita che non si esaurisce soltanto in questa vita fisica, in questa manciata di anni che viviamo in questa terra, ma è proprio in questa manciata di anni in questa terra che fa la differenza, poi diventa vita eterna, praticamente diventa la vita di Dio. Quindi colui che ha come valore supremo la conservazione della vita fisica non sarà mai libero, poiché chi può minacciare la sua vita gli farà perdere la dignità e lo terrà sotto controllo, lo terrà sotto dominio. Al contrario, chi perde il timore del discredito, della persecuzione e perfino della morte, non gli interessa neanche di morire, sarà completamente libero. Potrà dedicarsi senza inganni a realizzare il bene dell'umanità, arrivando con ciò alla propria pienezza come uomo. In ogni caso, per quanto ti sforzi per mettere in salvo la propria vita, l'uomo non potrà mai impedire l'arrivo della morte. Quindi colui che farà di tutto per evitarla la perderà. Al contrario, chi accetta perfino di perdere la vita fisica per causa di Gesù ha la sicurezza di continuare a vivere. Chi crede in me non vedrà mai la morte, dice Gesù. E Gesù ci dice chiaramente che in apparenza questo è duro, ma è l'unica possibilità per l'uomo per evitare la sua rovina. E Gesù continua: infatti, che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la sua anima, la sua vita? E che cosa mai potrebbe pagare per recuperare la sua vita? Quindi Gesù illustra la prima condizione della sequela, pone come ipotesi che ciò che sarebbe per molti il successo assoluto della condizione umana, cioè guadagnare il mondo intero, ossia raggiungere il massimo della ricchezza, della posizione sociale e del potere, però questo successo sarebbe il più grande fallimento. Perché l'avere qualche cosa, o l'avere tutto, il mondo intero, non realizza l'uomo, non lo fa sviluppare, perché la vera ricchezza dell'uomo è l'essere. Un individuo vive in un inganno, cerca ciò che crede sia eccellente, invece questo lo va distruggendo. E quello che guadagna, ovvero la gloria, il potere, il successo, il denaro, non gli serve poi per vivere la pienezza della vita. E in fondo tutti quelli che hanno fatto questa esperienza poi si trovano inadeguati, si trovano insoddisfatti, c'è sempre qualche cosa che non li realizza, qualche cosa che non li appaga pienamente. Gesù quindi invita chi vuole seguirlo, invita i suoi discepoli, invita la folla, invita tutti i cristiani a operare questa scelta, ovvero di intraprendere il cammino che ha fatto lui. Quindi è una scelta personale, la scelta personale di accettare tutto quello che lui sta dicendo, accettare, prendere su di sé la croce, persecuzione, difficoltà, tribolazioni e cosa. E Gesù continua dicendo che chi si vergognerà di me, delle mie parole, davanti a questa generazione, anch'io, il figlio dell'uomo, si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli. Vergognarsi di qualcuno, questo è importante, o di qualche cosa, descrive lo stato d'animo di colui il quale, vedendo che rendere pubblica la propria adesione ad una persona o ad un messaggio può ripercuotersi in discredito personale di fronte agli altri, alla società, evita di manifestare tale adesione e quindi di diffondere il messaggio. In pratica questo comportamento contraddice quello che Gesù ha detto: si carichi della sua croce, ovvero accetta l'ostilità della società anche a pericolo della tua vita. Gesù vuole prevenire in tal modo l'eventuale comportamento codardo di alcuni suoi seguaci davanti alla gente, davanti alla cerchia di questa generazione perversa, adultera, miscredente, come in tutti i modi si può tradurre. Quindi il vergognarsi significa rifiutare dinanzi, che tra l'altro in pratica chi diventa codardo dinanzi all'ostilità di una della società appartiene a quella categoria che hanno ricevuto il seme ma non hanno radici, sono incostanti. Per questo appena sorge una difficoltà o persecuzione a causa del messaggio si tirano indietro. Questo è nella parabola del seme, dei quattro terreni, del buon seminatore, come lo volete chiamare, lo chiamate. E Gesù dice anche che c'è un ritorno, ma più che un ritorno, se Gesù ha detto io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo, si può intendere come un incontrare Gesù nella propria vita, un incontrare Gesù nella propria esistenza, fare un incontro personale con Lui insieme agli angeli santi. Chi sono questi angeli santi? Prima o poi verrà fuori il libro sugli angeli, visto che abbiamo fatto tantissime catechesi e nel prossimo ritiro d'avvento concluderemo il ciclo sugli angeli. Ma in questo caso angeli, più che esseri spirituali incaricati per servire coloro che devono ricevere la salvezza, come dice la lettera agli ebrei, si intendono le persone. Ovvero, quando si parlò di Giovanni Battista, si parlò come angelo messaggero. Io manderò il mio messaggero davanti a te. Io manderò il mio angelo davanti a te. Quindi le persone che seguono Gesù e che fanno le scelte di Gesù, che si comportano come si è comportato Gesù, sono paragonati agli angeli. Mentre gli angeli veri e propri non li vediamo, oppure possiamo percepire, non li vediamo, queste persone che evangelizzano, queste persone che portano il Vangelo, queste persone che fanno le scelte di Gesù sono gli angeli santi che permettono di incontrare Gesù e di vedere, di sperimentare la gloria del Padre, la gloria, la forza del Padre. Quindi questo modello ci porta ai seguaci di Gesù, che noi chiamiamo cristiani, che hanno attraversato o attraversano tribolazioni e morte e nello stesso tempo continuano il cammino davanti a Gesù. Per contro Gesù dice: se questi gli altri si vergognano delle mie parole e quindi dinanzi ad una persecuzione, dinanzi ad un'ostilità, si tirano indietro, anche io mi tirerò indietro, anche io mi vergognerò di loro. E si parla di misericordia, di tutto, ma qui Gesù sta dicendo qual è il cammino, quali sono le leggi dello Spirito. Perché vergognarsi di Gesù, tirarsi indietro, significa staccarsi da questa comunione. Poi magari potrai essere religioso, potrai dire preghiere, potrai fare dei riti, ma sarai staccato dalla vita, perché come tu ti vergogni, ti tiri indietro, in questa maniera lasci che il Signore si tira indietro. Il Signore vuole bene a tutti, il Signore ha misericordia, ma ti stacchi. Abbiamo detto sempre che è una legge spirituale, come questa è una legge fisica, la gravità, chi ti attira verso terra, queste sono delle leggi dello spirito, delle leggi dello spirito che ti portano ad una solitudine esistenziale, ad una solitudine religiosa, di solitudine con Gesù. Quindi l'uomo perfetto, l'uomo che vuole vivere insieme a Gesù, che vuole camminare, allora mi segua, vuole seguire Gesù, c'è bisogno di fare queste scelte consapevoli, anche perché noi, le persone, siamo inseriti in una società, siamo inseriti in un contesto sociale, incontriamo delle persone, queste persone che magari rifiutano e che magari ti contestano, che magari ti perseguitano, tra virgolette, sono persone che hanno bisogno anche del messaggio. E questo messaggio glielo puoi dare solo tu, solo tu. Sono persone che magari non entreranno mai in chiesa, non si collegheranno mai ad una preghiera del cuore. Quindi domani tu incontrerai un collega, domani incontrerai dei condomini, incontrerai degli amici, incontrerai delle persone. A queste persone, se ti vergogni di dare il messaggio, e in questa maniera poi, fino a quando siamo nel nostro chiuso, nel nostro gruppetto, Gesù è il Signore, alleluia, alleluia, Gesù è il Signore, va tutto bene. Il problema è quando siamo fuori, oppure quando le nostre scelte cozzano contro le scelte degli altri, allora per codardia, per quieto vivere, ma sì, chiudiamo l'occhio anche l'altro. In questa maniera perdi la tua anima, perdi la tua vita. Qui Gesù è chiaro, anche perché tu sei l'unica possibilità che queste persone hanno di incontrare il Signore. A volte io penso che quelle persone con cui vengo in relazione, che magari non ci voglio entrare in relazione, oppure persone con cui vengo in relazione anche all'interno dell'ambito religioso, che magari la pensano diversamente, di per sé, per quieto vivere, sono tentato di lasciar perdere, di stare zitto. Ma sì, ma tanto. A volte possono essere anche preti, ma sì, tanto anche loro sono stati chiamati. Però no. Tu devi dare la tua testimonianza, devi aprire la bocca e proclamare quello in cui credi. Poi, se verrà accettato o non verrà accettato, è un problema. Certo, quando tu parli ti esponi, quando tu parli ti metti in ballo e quindi corri il rischio di essere rifiutato, di essere preso in giro. Quante persone mi prendono in giro per questo lode. Però molte volte prendendomi in giro dicono lode, in questa maniera, dalla loro bocca, anche per scherzo o per altro, almeno esce una parola di lode. Però ecco, è il rischio che devi correre, anche perché queste persone, tu sei l'unica possibilità che hanno di incontrare o di conoscere quel Gesù che tu hai conosciuto. Poi magari loro ti fanno conoscere il loro, ognuno poi. E poi Gesù dice, ci sono, vi assicuro, quindi è sicuro, che ci sono alcuni qui presenti che non moriranno senza aver visto la gloria di Dio, il regno di Dio, venire con potenza. Questa è una cosa bellissima, perché significa che tutti nella vita, vi assicuro che nella vita, tutti si incontreranno. La traduzione letterale della Shei dice, senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. Più volte abbiamo detto che il regno di Dio è l'effusione dello Spirito. Il regno di Dio è la società, quella situazione che non è governata da leggi umane, ma è governata da leggi divine. E le leggi divine è l'effusione dello Spirito, venire con potenza, la potenza è lo Spirito Santo. Quindi tutti incontreremo, tutti incontreranno il Signore Gesù, tutti faranno l'esperienza dello Spirito, tutti vedranno la potenza dello Spirito Santo nella loro vita. Poi potranno accettarla o rifiutarla, ma qui dipenderà poi dalle scelte personali. Ma quello che in questo passo, in molti commenti, ho letto, in molti commenti evidenziano, che il regno di Dio e lo Spirito Santo che viene nella vita molte volte è ostacolato qui nella storia e quando viene scritto il Vangelo, i cristiani che venivano dal giudaismo e cercavano di rientrare a Gerusalemme, cercavano di rientrare nel Tempio, quindi non avevano tagliato questo cordone ombelicale, quindi per l'effusione dello Spirito quello che faceva impedimento era proprio questo fatto di voler rientrare nel Tempio, e allora il Tempio e Gerusalemme vengono spazzati via. Il cordone ombelicale loro non lo vogliono tagliare, e allora è un po' come se il Signore lo tagliasse, togliendo quello che è il riferimento, che sarebbe il Tempio e il Regno di Dio e la città di Gerusalemme. Una volta che non ci sono più, devono per forza andare verso il nuovo. E questo mi sembra anche per noi. Tante volte siamo così fissati con alcune realtà religiose che non si fa una scelta libera. E allora lo Spirito che guida la nostra vita, Gesù che ci tiene per mano, cosa fa? Ti toglie queste cose. Poi magari te la prendi con chi le toglie. No, non te la devi prendere con chi le toglie. Perché questo è il cammino dello Spirito. Molte volte noi guardiamo il dito, non guardiamo la luna. Molte volte noi guardiamo la mano che sta compiendo una cosa, ma non vediamo il futuro. Gesù qui sta dicendo che per realizzare il regno di Dio nella tua vita devi togliere il vecchio. Un panno nuovo non lo puoi mettere in un vestito vecchio. Il vino nuovo non lo puoi mettere in otri vecchi. Quindi accogliamo quello che lo Spirito fa nella nostra vita e guardiamo l'effusione dello Spirito, guardiamo quello che sta succedendo nella nostra vita. Questa è la 17ª domanda, che pone tante domande. Allora, le domande che adesso io vi lancio e che cercheremo di far navigare del nostro cuore durante la preghiera del cuore, sono: primo, se qualcuno vuole, allora sono responsabile delle mie scelte e del senso che voglio dare alla mia vita? Se qualcuno vuole, quindi devi volere tu, quindi sei responsabile. Secondo, se qualcuno vuole venire dietro di me e adotto uno stile di vita come quello di Gesù, rinneghi se stesso, rinuncio a tutti gli ideali o stili di vita contrari al regno di Dio, quindi rinuncio all'ambizione, rinunzio alla ricchezza, anzi chi non ce l'ha cerca sempre il famoso superenalotto, al prestigio, al potere. Questo è il rinnegare se stesso, ci rinuncio. E si carichi della sua croce. Attenzione, questa domanda è fondamentale. Sono consapevole che andando dietro a Gesù incontro il discredito, l'emarginazione, la persecuzione e in casi estremi la vita? Questo è importante, perché appena poi ci fanno un piccolo insulto, apriti cielo. E Gesù è stato chiaro. Tra l'altro il Vangelo di Luca mette ogni giorno, Quindi sono disposto a vivere questo, non una tantum. Boh, è successo a luglio, boh, sono stato patatrac, adesso rientriamo. Ma sempre, non è una tantum, è sempre. Ogni giorno vi ho detto che la croce, caricarsi la croce, non significa morire in croce, ma caricarsi significa il cammino che va dal luogo dove ti carichi la croce sino al Golgota dove verrai martirizzato. E in questo tratto di cammino, Gesù è la via, Gesù è la via, questa è la via di Gesù. La via di Gesù è la via degli insulti. No, tutte, poi lui ti verrà a coccolare, lo spirito, ma sono gli insulti. Questo, ogni giorno, sei disposto ogni giorno ad andare controcorrente? Questo è un Vangelo, forse l'avevo saltato, che siamo arrivati alla domanda numero 21. Allora mi segua, allora mi segua. Vuoi ancora seguire Gesù? Dopo questa precisazione, il Gesù vivo, poi ti può inserire in tante altre cose. Poiché chi vorrà mettere in salvo la propria vita la perderà, domanda numero 7. La salvezza coincide per me nel successo di questo mondo e la salute fisica? 8. Chi perderà la propria vita per causa mia del Vangelo la metterà in salvo. La salvezza è per me pienezza di vita, per me e per gli altri, e la morte sarà soltanto un passaggio ad una maggiore pienezza. Infatti, che giova a uno guadagnare il mondo intero e sciupare la propria vita, perdere la propria anima? Sono consapevole che guadagnando il mondo intero, ossia raggiungere il massimo di ricchezza, posizione sociale e potere, porterebbe con sé un terribile fallimento? Sono consapevole che l'avere non sviluppa né realizza l'uomo, la cui vera ricchezza è il proprio essere, essere non avere. Domanda numero 10. E che cosa mai potrebbe uno pagare per recuperare la propria vita? La ricchezza e il potere di cui si può disporre può restituirmi la vita? Abbiamo visto morire uomini ricchissimi che non hanno potuto fare niente con tutte le loro ricchezze. Quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi? Vi ho detto che in questo caso gli angeli sono i cristiani, coloro che seguono Gesù. Allora la domanda che sorge è: sono un angelo o un diavolo? Attenzione che Gesù lo ha detto nel Vangelo di Giovanni ai suoi contemporanei, che diceva: noi siamo figli di Abramo. E Gesù gli ha detto: figli di Abramo, voi siete figli del diavolo. Poi dice che si lamenta che l'hanno ammazzato. Allora, siamo angeli o diavoli? Non perché è un ruolo. Allora, creo comunione con la lode, e quindi sono un angelo, o divido con la mia calunnia, e quindi sono un diavolo, al di là poi del ruolo che posso rivestire. Domanda numero 12. Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice? Anche queste persone sono bisognose di salvezza e forse solo le mie parole potevano spingerle al cambiamento. Perché non l'ho fatto? Lo faccio. E per ultimo, in verità vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non moriranno senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. Il Tempio e la città di Gerusalemme sono i principali ostacoli per l'estensione del regno e saranno spazzati via. E i discepoli, una volta che non c'è più il Tempio e Gerusalemme, saranno liberi di fare comunione e di volgersi al nuovo. Tante cose nella nostra vita vengono spazzate via dallo Spirito, dal vento dello Spirito. Noi crediamo che queste cose ci aiutavano, invece erano un ostacolo alla realizzazione della nostra vita cristiana. Quindi lo Spirito ci faccia vedere le cose che dobbiamo lasciare andare per accogliere il nuovo che avanza. Amen. Gli undici apostoli e i loro compagni stavano parlando di queste cose. Gesù apparve in mezzo a loro e disse: «La pace sia con voi». Sconvolti e pieni di paura, pensavano di vedere un fantasma. Ma Gesù disse loro: «Perché avete tanti dubbi dentro di voi? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e verificate. Un fantasma non ha carne e ossa come me». Gesù diceva queste cose ai suoi discepoli, intanto mostrava loro le mani e i piedi. Essi però, pieni di stupore e di gioia, non riuscivano a crederci. Era troppo grande la loro gioia. Dal Vangelo di Luca, capitolo 24, versetti 36-41. E ti ringraziamo, Signore Gesù. Ti lodiamo e ti benediciamo. Gli undici insieme ai compagni, un po' come il Vangelo di stasera, la folla e i discepoli, che erano 12 a quel tempo, ancora c'era Giuda, stavano parlando di queste cose quando tu appari in mezzo a loro e dici: Shalom, pace a voi. Quando siamo riuniti, oh Signore, e parliamo di queste cose, parliamo di te, della tua parola, delle meraviglie che tu fai, tu compari in mezzo a noi, tu sei in mezzo a noi. Signore, aiutaci a rigettare le critiche, le calunnie, i discorsi persi, e aiutaci a parlare di te, a parlare del tuo amore, a parlare delle tue meraviglie. E ancora una volta, tu sarai in mezzo a noi. Mi viene in mente Gesù, quel film, quel libro, che poi hanno fatto il film, e Le parole della mia vita, una cosa del genere. Quando lei ha l'Alzheimer, lui gli racconta sempre la stessa storia, la loro storia d'amore. E lei ritorna, rientra. Signore Gesù, forse una volta soffriamo di Alzheimer spirituale. Vogliamo raccontarci la nostra storia d'amore con te. E allora ancora una volta ti vedremo. Tu sarai presente in mezzo a noi. E ti ringraziamo, Signore, perché sconvolti pieni di paura non ci credevano. Non credevano. Signore, quando abbiamo dei guai ci crediamo. Quando abbiamo delle gioie abbiamo difficoltà a credere alla gioia. Non riuscivano a credere, era troppo grande la loro gioia. Signore, ogni volta che tu ti manifesti è gioia. Grazie Gesù, perché anche in mezzo alle difficoltà, ai conflitti, alle persecuzioni, tutto quello che vuoi, Signore, se tu sei con noi è gioia. Ed è proprio il Vangelo di domenica, il Vangelo della gioia, il regno di Dio come una festa, che sembra un'incongruenza con il Vangelo di stasera. Invece no, perché ogni volta che tu, oh Signore, sei con noi, ogni volta, indipendentemente dalle condizioni esterne, è festa. E allora ti ringraziamo, Signore Gesù, e vogliamo vivere questa notte nella gioia, accogliendo ancora una volta la tua parola, la tua gioia, vivendo nella gioia. L'eterna gioia dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Vivano in pace. Amen. E ci benedica Dio misericordioso, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.